www.redigio.it e la storia continua.
Nell'anno 573 d.C. avvenne un fatto tragico in quel di Longobardia. Alboino, re dei Longobardi, costringe la moglie Rosmunda, figlia di Cunimondo, re dei Gepidi, a bere nel cranio vuoto del padre che aveva precedentemente ucciso. Dopo l'orrendo brindisi, Rosmunda fa assassinare il marito Alboino per sposare lo scudiero Helmichi.
I mulini sulla lona nel 1772. Il linguaggio tecnico dei mulini. Il mugnaio Mario Meraviglia, classe 1927. Mantica Valentina, classe 1912, mugnaia. Montoli Gerolamo, classe 1911, mugnaio. Cozzi Giuseppina, classe 1913, mugnaia. Il mulino Giannino Montoli. Il mulino De Toffol. I mulini e lo sport. Il fiume Olona. L'uso delle acque dell'Olona.
Di questo fatto è rimasto un documento importantissimo, un documento canoro, la canzone vincitrice del primo festival della canzone longobarda.
I mulini sull'Olona nel 1772, questo è dalla relazione del Raggi. Tre mulini a Velate, sei a Sant'Ambrogio, due a Induno, 5 a Biumo Superiore, 9 a Biumo Inferiore, 2 a Malnate, 1 a Gurone, 1 a Vedano, 1 a Lozza, 1 a Caronno Corbello, 2 a Castiglione, 2 a Gornate Inferiore, 1 a Torba, 1 a Vico Seprio, 2 a Lonate Ceppino, 5 a Cairate, 3 a Bergono Confagnano, 3 a Fagnano, 1 a Gorla Maggiore, 1 a Solbiate, 1 a Gorla Minore, 1 a Olgiate, 1 a Marnate, 3 a Castellanza, 2 a Castegnate, 10 a Legnano, 2 a Legnanello, 5 a San Vittore, 3 a Canegrate, 5 a Parabiago, 3 a Nerviano, 5 a Pogliano, 2 a Vanzago, 3 a Rò, 1 a Cerchiate, 1 in località circonvallazione di Milano. C'è il linguaggio tecnico dei mulini. Quando si dice roggia molinara, è la roggia ricavata di fianco al fiume per l'impianto di uno o più mulini. Il livello del soccorso è solitamente disciplinato da uno stramazzo. Il nervile è l'opera in muratura o in sasso attraverso la roggia molinara, che serve per la distribuzione dell'acqua sulle ruote idrauliche a mezzo di bocche. Mentre le bocche sono al servizio delle ruote idrauliche e sono costituite da una soglia, stivi verticali, un cappello in pietra e sono munite di una paratoia. La luce fra gli stivi e l'altimetria della soglia determina la competenza d'acqua dell'utente e sono quindi inamovibili. La spazzera. Nel gergo normale del fiume Olona è la bocca di scarico al nervile. Nel caso di arresto di esercizio, la spazzera deve restare aperta per dare sfogo all'acqua, per i sottostanti utenti e per impedire che l'acqua, immagazzinandosi della roggia molinara, crei una anormale uscita delle bocche rigatorie. Durante l'esercizio delle ruote, la spassera deve essere chiusa. Le bocche rodigine sono aperture di dimensioni e di altimetria prefissate, intercettabili con la paratoia secondo l'orario prefisso. La rodigine d'acqua è il volume d'acqua che in antico si riteneva capace di azionare utilmente una ruota idraulica di vecchio tipo, quella in legno, pale radiali e piane con larghezza di bocca di 90 cm e con l'altezza d'acqua di 20 cm, cui in linea approssimativamente equivaleva a una portata di litri 150 al minuto, con un salto medio di 1,5 metri, e svilupperebbe una forza di circa 3 cavalli vapore. I mulini doppi sono così denominati, quindi mulini costituiti da due distinti opifici fra di loro a prospetto sulla medesima roggia molinara e da questa divisi. Solo nel percorso centrale dell'Olona ve ne furono tre e appunto si distinguono per i due casamenti simmetrici e le ruote che si affacciano. I palmenti sono le macine in sasso dei mulini di grano. La molassa è la pesante ruota in sasso per macinare o infrangere steli di grano per ridurli a letto o a foraggio degli animali. Essa è generalmente comandabile alternativamente con un mulino mediante ingranaggi a innesto. Questo linguaggio tecnico è stato steso dall'ingegner Marzocchi nel 1900. I mugnai. Mario Meraviglia, classe 1927, mugnaio. La bella strada che conduce al mulino era in passato un sentiero di campagna tortuoso e polveroso, con ai lati frondose piante di rubigna, ed era percorso dai muli che portavano al mulino i sacchi di grano. Nel 1847 questo sentiero attirò le attenzioni degli amministratori comunali, quando si accorsero che i carri carichi di cotone non passavano agevolmente. I carri erano diretti all'opificio per la tessitura del cotone dai Visconti di Modrone, costruito qualche anno prima sulle rive del fiume Olona. L'amministrazione comunale decise, con la spesa di lire 22, di allargarla. Ancora oggi questa strada, perfettamente asfaltata, collega il centro del paese col mulino Meraviglia e con la tessitura Visconti. A fianco del piccolo ponte che porta al mulino c'è una grossa pietra circolare, la molassa, appoggiata a un albero quasi fosse l'insegna di un'antica bottega artigiana. Il cortile in terra battuta è circondato per tre lati dall'antica costruzione e la parte centrale risale al 1200. Lo si può dedurre dal materiale usato. I mattoni sono crudi. Si tratta di un impasto di paglia e fango essiccato al sole. Tutto il resto della costruzione, la stalla, ricovero per gli attrezzi agricoli e rustici, risale ad epoche più recenti. La parte meccanica del mulino è antichissima ed è rimasta pressoché immutata, anche se perfezionata ed alcuni materiali deperibili, quali il legno, sono stati sostituiti con altri più resistenti. L'acqua che aziona le pale in prossimità del mulino viene immessa in una roggia molitoria, il cui livello viene regolato da uno stramazzo. Successivamente viene convogliata attraverso il nervile e alle bocche che muovono le pale. Queste collegate a un albero azionato, la molassa. Ed è proprio mentre sta regolando il livello della roggia che l'attuale mugnaio, Mario Meraviglia, incomincia un affascinante racconto che ci rivela tutto sul suo attaccamento per quel mulino, che è stato la sua vita e la vita di tante generazioni di uomini semplici. Il rumore assordante dell'acqua, frantumata dalle pale, obbliga quest'uomo ad alzare il tono della sua voce. «Mio padre, Antonio, racconta a meraviglia, lavorava in questo mulino già nel 23 come operaio e nel 46 lo acquistò dai cozzi. A quei tempi i contadini venivano con i loro carri fin da Saronno, Uboldo, Solaro. Stavano al mulino anche 2 o 3 giorni, fino a quando il grano era stato macinato. Non valeva certamente la pena di andare a casa per poi ritornare con i carri. E poi dovevano anche controllare il lavoro. Ogni mulino, continua il mugnaio, aveva i suoi clienti, la sua zona, e anche se la concorrenza era molta, il lavoro veniva pagato in natura, cioè con parte della farina. Venivano date 2 mezze ogni stiera. Erano misure in uso presso i mulini, in pratica corrispondevano al 10% del macinato. Nel 1946, quando mio padre acquistò il mulino, incominciò a pagare con le tariffe 100 lire al quintale se il grano lo portavano al mulino. Se invece lo dovevano andare a prendere, la tariffa era di 150 lire al quintale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, continua il Meraviglia, essendoci molti mulini e non potendo controllarli tutti, le autorità decisero di chiuderne alcuni. C'erano le tessere per la molitura. Le mole venivano allora bloccate con una catena. Restammo chiusi, noi e i cozzi, per circa 2 anni e riaprimmo solo dopo ripetuti reclami. Nel frattempo, per sopravvivere, ci trasformammo in trasportatori. Con i carri andavamo a Milano a portare le macchine utensili e al ritorno caricavamo i mobili dai milanesi che fuggivano dalla città bersagliata dai bombardamenti. Nel 1953 cominciamo a comperare qualche mucca e fu così che diventammo degli agricoltori. Ormai i nostri vecchi mulini erano superati dalle nuove tecniche di macinazione. I mulini a cilindro, azionati dall'energia elettrica, le avevano resi superati. A proposito, il mio mulino è in grado di produrre energia elettrica. Riesco a illuminare il mulino con un alternatore azionato dalle pale. Ora purtroppo il mio mulino non lavora molto, non macina a sufficienza. Sono lontani i tempi in cui si macinavano quintali di grano al giorno. Ora sono costretto a macinare di tutto, pietra, vetro. Quando non ci saranno più uomini come Mario Meraviglia a controllare e a regolare l'acqua, forse quelle pale smetteranno di ruotare. Sparirà così definitivamente un altro lembo del passato. Mantica Valentina, classe 1912, mugnaia. La Valentina, vedova dell'ultimo mugnaio del mulino Dul Boulun, di proprietà della casa Melzi, abita ancora con i 2 figli in questo mulino dalla caratteristica costruzione chiusa. La leggenda vuole che sia questo il mulino che Oldrado Lampugnani diede in godimento ai frati agostiniani. Infatti la costruzione era trasformata e conservava alcuni elementi che fanno pensare a un antico convento. La possibilità di girare per tutta la costruzione senza uscire dalla stessa, tutte le stanze sono comunicanti fra di loro, e gli antichi archi del chiostro, ormai murato, fanno appunto pensare a un edificio religioso. Sebbene siano passati parecchi secoli, l'edificio si presenta ancora molto solido, ben conservato ed è appunto vicino al camino. Seduta su una cassapanca che la Valentina incomincia a raccontare la storia del mulino della sua vita. Ero giovane, ero una giovane contadina e abitavo alla cascina Valera, vicino ad Arese, quando conobbi il mio futuro sposo. Ci sposammo in novembre e il pranzo lo cucinò il cugino di mio marito. Era molto bravo. Mio suocero ammazzò un vitello. e le feste durarono una settimana, perché una volta non c'era frigorifero e la carne andava consumata tutta. Il vino era quello della nostra vigna, che era incontrata a San Bernardino. Erano belli i matrimoni di una volta e si finiva sempre con un gran ballo e grandi bevute. Anche la vita del mulino era accettabile, si guadagnava abbastanza. Solo dopo la seconda guerra incominciò per il mulino una lenta decadenza. Durante la guerra nascondevamo i sacchi del frumento lungo gli argini dell'Olona e i tedeschi non trovarono mai niente. Erano anni duri. Durante l'alluvione del 51 andammo a dormire alla casa del Cotolengo. Il mulino era tutto allagato e il comune ci diede due sacchi di carbone per asciugare i muri. Ora il mulino non lavora più, la roggia molitoria si è riempita di terra e da circa 20 anni ci siamo trasformati in agricoltori. Peccato che il mulino abbia cessato la sua funzione. Era bello quando giravano le ruote e l'acqua sprizzava allegra. Con molta nostalgia, la Valentina conclude il suo racconto. Rincorrendo i suoi ricordi, si alza e si allontana, lasciandomi solo a meditare. Montoli Gerolamo, classe 1911, mugnaio, e Cozzi Giuseppina, classe 1913, mugnaia. Questo antichissimo mulino sorge al centro di una piccola isola ed è abitato dalla famiglia Montoli. Già nei censimenti del 1594 e del 1772, i Montoli e i Cozzi erano molinari al servizio delle famiglie nobili proprietari dei mulini. Quando decido di andare a intervistarli, mi trovo davanti a una simpatica coppia. Lui con la faccia bruciata dal sole e le mani larghe, tipiche di chi lavora sodo la terra. Lei piccola, capelli bianchi, ma in possesso di una verve degna di una ventenne. Con molta affabilità iniziano la storia della loro vita e quella del mulino. Da ragazzi, risponde Giuseppina, mio fratello era suo amico. Ci siamo sposati nel 37. Abbiamo avuto 4 figli e l'ultima si sposa fra pochi giorni. Quando siete diventati mugnai, non ce ne siamo neanche accorti. I figli dei mugnai imparano il mestiere giocando. I sacchi di farina sono nascondigli ideali e noi ragazzi ci divertivamo così. Ma com'era la vita del mulino in passato? Questa volta la risposta è di Jérôme. Le pale del mulino giravano ininterrottamente giorno e notte, senza mai fermarsi. C'era un gran movimento al mulino, carri carichi di sacchi e molti contadini che aspettavano il loro turno bevendo il vino il bruschetto, fatto con l'uva delle nostre vigne. A quei tempi le campagne attorno a San Vittore erano coltivate a frumento e mais, però anche le viti non mancavano e tutti i contadini bevevano il loro vino. Come hanno vissuto i mulini nel periodo della guerra? I mulini si erano rivelati un nascondiglio ideale per i partigiani, mi risponde la moglie. Ricordo che un ragazzo molto giovane per fuggire ai tedeschi si tuffò nel fiume e si nascose sotto la cascata. Vi restò per molte ore e per non insospettire i soldati il mulino continuò a lavorare, con notevole pericolo del ragazzo. Alcuni erano nascosti nei pagliai o sui solai. E quando mio marito era in guerra per 3 anni, lo sostituì alla guida del carro, girando per i paesi vicini a vendere farina e crusca. Lui, aggiunse la signora Giuseppina, ha anche rischiato la galera. Aveva acquistato del grano da un contadino, e allora era proibito. C'erano le tessere e non si poteva macinare più di 10 chili alla settimana. Ma per aiutare le famiglie numerose e più bisognose dei contadini, qualche volta falsificavamo il peso sulle tessere. Erano tempi brutti. Speriamo che non vengano più. A conclusione del nostro colloquio, chiedo ai miei interlocutori quale sorte sarà riservato al mulino. Attualmente il nostro mulino funziona, ma anche in modo limitato. Tutti i giovedì e il sabato mattina attacco il mio cavallo a carro e vado a Cerro, dove ho ancora qualche affezionato cliente. Questo mulino ha macinato per moltissimi anni il grano dei contadini cerresi, dei miei figli, e per ora nessuno ha intenzione di continuare e proprio non saprei dire quale sarà il suo destino di questo mulino. A questo punto il nostro colloquio si interrompe, questo mulino subirà probabilmente la sorte degli altri. Il progresso tecnologico sembra rifiutare queste antichissime macchine che hanno servito l'uomo per circa 2000 anni. Il mulino Giannino Montoli. Questo mulino in località Cascinette di Canegrate è in pratica l'ultimo mulino della zona, seguendo il fiume Lona. Lo gestisce Giannino Montoli, fratello dell'altro mugnaio, Ul Gerumin. Anche questo mulino macina per il fabbisogno dell'azienda agricola del proprietario e per qualche contadino di Canegrate. Questa antica costruzione, visitata da parecchie scolareste, è meta di molti fotografi e qualche volta anche di modelle per curiosi servizi fotografici di moda. Il mulino de Toffol. Il mulino de Toffol, costruito probabilmente con il mulino Montoli, si trova ora in territorio di Canegrate, appena sotto il ponte del fiume Olona. Funziona ancora per il fabbisogno del proprietario, che l'ha trasformato in azienda agricola dopo averlo ristrutturato nel 1956. Una prima ristrutturazione era avvenuta nel 1769 a cura della famiglia Visconti. Anche in questo mulino, racconta il mugnaio, in tempo di guerra si nascondevano molti partigiani e ha vissuto parecchie disavventure come gli altri mulini. I tedeschi vi hanno fatto numerose perquisizioni, senza trovare mai nessuno. La mia famiglia lo acquistò dai Visconti nel 1922 per 60.000 lire, terra e mulino compreso. Ora, come tutti i mulini, è destinato a chiudere e speriamo che qualcuno ci pensi, perché è una fine davvero ingloriosa dopo tanti secoli di onorato servizio.
Che ti vuol bene lo puoi ben fare, su via la retta al maritino, se no la festa ti fa staccare. Bevi la sponda, bevi la schizzinosa, non devi fare, se te lo dice al boino, che ti vuol bene lo puoi ben fare, su via la retta al maritino, se no la testa ti fa staccare. Yeah!